Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran condanna attentato in moschea di Pakistan, mirava a creare discordia tra i musulmani. Ucraina Zelensky condanna il rifiuto della NATO a no-fly zone. E migliaia di palestinesi alla preghiera della grande alba nella moschea Ebrahim. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 5 marzo 2022. Primo piano, potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda economia europea. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Nahjul Balagha, un programma dedicato alle parole, ai cerimoni dell'imam Ali, la pace sia con lui. Ed ora passiamo alle notizie. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha fermamente condannato l'attentato terroristico in una moschea sciita nella città pakistana di Peshawar. Said Khatibzadeh venerdì, condannando questo atto terroristico, ha reso noto: questo attentato mirava a seminare la discordia tra la umma islamica, simpatizzando con le famiglie delle vittime e augurando una immediata guarigione per i feriti nell'incidente. I terroristi della Daesh hanno rivendicato ieri l'attacco suicida contro una moschea nel Pakistan nord-occidentale che ha provocato la morte di almeno 30 persone e un combattente suicida dell'ISIS. Così l'agenzia di propaganda Amaq dell'organizzazione terroristica, diffuso sui social network, è riuscito a entrare in una moschea sciita a Peshawar dopo aver sparato a due poliziotti pakistani che la sorvegliavano, uccidendone uno e ferendo il secondo. Ha poi fatto esplodere una cintura esplosiva in mezzo agli sciiti, conclude il comunicato. Il potente ordigno è esploso nel luogo di culto, nel quartiere di Kocha Risaldar, vicino allo storico bazar Kisa Khavani, nel centro della città. Almeno 30 persone sono rimaste uccise e di feriti sarebbero decine. Molti sono in gravi condizioni e si teme che il bilancio delle vittime possa salire. Non tacete, scendete in piazza e sostenete l'Ucraina, perché se l'Ucraina non sopravvivrà, l'intera Europa non sopravvivrà. Lo ha detto il presidente Zelensky in un videomessaggio trasmesso ieri sera sugli schermi delle piazze di città europee, citato dall'ANSA. Il presidente ucraino ha condannato la NATO per aver escluso una no-fly zone sul suo paese, affermando che l'alleanza militare occidentale sa che è probabile un'ulteriore aggressione russa, sapendo che nuovi attacchi e vittime sono inevitabili. La NATO ha deliberatamente deciso di non chiudere il cielo sull'Ucraina, ha affermato Zelensky in un video pubblicato dalla presidenza. Oggi la leadership dell'alleanza, ha insistito il presidente, ha dato il via libera ad ulteriori bombardamenti di città e villaggi ucraini, rifiutandosi di creare una no-fly zone. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato il rifiuto deliberato della NATO a creare una no-fly zone in Ucraina. E migliaia di palestinesi hanno eseguito la preghiera dell'alba nella moschea Ibrahim ad al-Khalil. Gruppi di palestinesi hanno chiesto un'intensificazione della presenza nel luogo sacro in risposta alla politica sionista di ebraicizzazione sistematica. In particolare Hamas ha esortato il popolo palestinese a Gerusalemme, in Cisgiordania e nei territori palestinesi occupati a mobilitarsi e a partecipare alle preghiere dell'alba Fajr presso la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. E i ministri degli esteri del G7 si sono riuniti il 4 marzo a Bruxelles per discutere della guerra ucraina a margine del multilaterale. I massimi funzionari hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dove hanno condannato i crimini di guerra perpetrati da Mosca nel paese est europeo. I ministri degli esteri del gruppo delle 7 maggiori potenze mondiali hanno annunciato che i responsabili degli attacchi militari russi ai civili in Ucraina devono essere condannati per i loro crimini, tra cui l'utilizzo di bombe a grappolo e altre munizioni vietate. In una dichiarazione dopo i colloqui, i funzionari si sono detti profondamente preoccupati per il catastrofico bilancio umanitario causato dai continui attacchi della Russia contro la popolazione civile delle città ucraine. I 7 paesi hanno dichiarato che gli attacchi indiscriminati sono vietati dal diritto umanitario internazionale e che i responsabili dovranno rispondere dei crimini di guerra, compreso l'uso indiscriminato di armi contro i civili. E il governo russo ha bloccato l'accesso a Facebook nel paese, sostenendo che la piattaforma stia operando una discriminazione contro i media russi. La decisione è stata annunciata con un comunicato del Roskomandos, l'agenzia statale delle comunicazioni. Nike Clegg, presidente degli affari globali di Meta, la società che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e altri servizi, ha detto che l'azienda sta facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi, ma che presto gli utenti russi potrebbero perdere la possibilità di accedere a informazioni affidabili. Poco dopo è stato annunciato anche il blocco dell'accesso a Twitter. E gli Stati Uniti hanno iniziato ad armare l'Ucraina già all'inizio di dicembre, fornendo armi e attrezzature utili per il combattimento in aree urbane, lo riporta il Washington Post, citando alcuni documenti riservati contenuti l'elenco delle consegne effettuate nell'ultima settimana. Le consegne includono per la prima volta i missili Stinger. Intanto il New York Times scrive che gli Stati Uniti hanno consegnato circa il 70% delle armi previste nel pacchetto da 350 milioni di dollari approvato da Joe Biden per aiutare l'Ucraina. Le armi sono arrivate in Polonia e in Romania e poi spedite via terra nell'Ucraina occidentale per essere distribuite su tutto il territorio. Il ministro degli esteri turco Cavusoglu ha discusso della situazione in Ucraina con i suoi omologhi britannici e romei in vista di una riunione straordinaria dei massimi diplomatici della NATO a Bruxelles. Prima della riunione della NATO a Bruxelles abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Ucraina e delle relazioni bilaterali con il segretario agli esteri Liz Truss, ha scritto Cavusoglu su Twitter condividendo 2 foto dell'incontro. Mentre l'attacco russo dell'Ucraina entra nella sua seconda settimana, Ankara sta cercando di mantenere una posizione neutrale ed equilibrata, tenendo aperte le comunicazioni con tutte le parti ed esortando alla moderazione. Sebbene Ankara proprio si sia opposta alle sanzioni internazionali volte a isolare Mosca, ha anche chiuso lo stretto del Bosforo e quello dei Dardanelli, noti anche come stretti di Turchia o stretti del Mar Nero, che collegano il Mar Egeo e il Mar Nero attraverso il Mar di Marmara. Sono l'unico passaggio attraverso il quale dai porti del Mar Nero è possibile accedere al Mediterraneo. E poi passiamo in Germania. Gli estremisti di destra tedeschi vogliono unirsi alla lotta armata in Ucraina contro l'esercito russo. La notizia è stata diffusa dall'intelligence tedesca, che monitora i gruppi neonazisti della Germania, i quali sin dall'inizio della tensione, cioè il 24 febbraio, si stanno organizzando per poter entrare in Ucraina e combattere contro i russi. Sotto controllo sono numerosi gruppi Telegram attraverso i quali i neonazi tedeschi stanno raccogliendo informazioni per raggiungere i paesi che fungono da contatto con la rete dei gruppi di estrema destra ucraini. Una Ricerca effettuata dal giornale tedesco Zeit ha inoltre dimostrato come sin dall'inizio della guerra gli stessi neonazisti ucraini stessero cercando aiuto per combattere i russi contattando gli estremisti tedeschi. Secondo quanto si legge sui gruppi Telegram, i neonazisti tedeschi vogliono combattere i russi, i quali secondo la loro visione hanno umiliato i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Il regime sionista e gli Emirati Arabi Uniti hanno concluso un accordo di sicurezza il 4 marzo, secondo quanto annunciato dall'agenzia di sicurezza sionista Shin Bet, che ha stretto l'intesa con le controparti degli Emirati. L'accordo consentirà alle compagnie aeree del regime sionista di riprendere un programma completo di voli per Dubai dopo che una disputa sulla sicurezza dell'aeroporto della città emiratina aveva costretto le parti a ridurre i servizi. E senza una soluzione tutti i voli sarebbero stati sospesi entro l'8 marzo prossimo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Dolore economico in arrivo per l'Europa. China Daily ha pubblicato ieri un articolo sull'impatto economico del conflitto ucraino per l'UE. Il quadro che l'analista cinese dà è devastante. Secondo gli analisti, l'economia europea potrebbe sopportare il peso maggiore degli effetti di ricaduta della crisi ucraina sotto forma di prezzi dell'energia ancora più elevati e riduzione della fiducia delle imprese. Tian Devan, vice direttore dell'Istituto di Studi Europei presso l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha affermato che il mondo è un villaggio globale in cui i paesi sono economicamente interdipendenti e qualsiasi crisi che si verifica può influenzare la vita delle persone ovunque. Un impatto immediato della crisi ucraina e il colpo della ripresa economica dell'Europa sullo sfondo della pandemia di Covid. L'impatto di un conflitto o di uno scontro a fuoco tra Russia e Ucraina è destinato a propagarsi in tutta Europa e oltre, con effetti a catena sull'economia globale, ha affermato Tian. La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio e uno dei principali esportatori mondiali di gas naturale, mentre l'Ucraina è il principale esportatore alimentare mondiale. La Russia rappresenta circa il 40% delle importazioni di gas naturale nell'Unione Europea e circa il 30% delle sue importazioni di greggio, secondo Eurostat, l'agenzia statistica del blocco. L'UE e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alle maggiori banche russe e alle sue elite e hanno congelato i beni della banca centrale detenuti fuori dal paese. Hanno anche agito per rimuovere alcune banche russe da SWIFT, il sistema di pagamento utilizzato per la maggior parte delle transazioni finanziarie internazionali. Tian ha affermato che i problemi energetici riguarderanno direttamente i paesi europei, data la dipendenza di molte di loro dalle forniture russe.
Nahjul Balagha del Imam Ali. Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Pelle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, ha detto: quando acquisisci il potere sul tuo avversario, perdonalo, come ringraziamento per essere stato in grado di sopraffarlo. Per comprendere il significato più profondo di questa frase del nobile Imam Ali, è indispensabile capire che non tutti i doni e benedizioni del Signore sono visibili ad occhio. Vi sono diversi benefici che ci viene donato dal cielo che non si possono essere sentiti dai cinque sensi, ma svolgono un ruolo chiave nella nostra beatitudine, come ad esempio l'amore materno verso i figli o la pace spirituale e del cuore, che sono i due regali più preziosi che il Dio Altissimo dona ai suoi servi sinceri e devoti. Detto ciò, torniamo alla celebre frase del principe dei credenti, pace su di lui, che invita i fedeli a perdonare quando si è nella posizione di forza, posizione in cui molto spesso il sentimento di vendetta e di odio prevalgono sul senso di clemenza e del perdono. Abbiamo detto che molto spesso Allah, gloria a Lui, l'Altissimo, ci aiuta con le sue benedizioni spirituali che sono assai più preziosi di quelle materiali. Avere un cuore generoso e aperto al perdono è la fonte di beatitudine e di pace sia per chi lo possiede sia per coloro che ne traggono dei benefici. Perdonare chi ci danneggia è sempre un atto di forza d'animo che ci è stato chiesto dal Signore, ma perdonare quando si è all'apice del potere è uno sforzo ancora più arduo, in quanto bisognerebbe vincere anche lo stimolo naturale di vendetta e a volte persino anche di volere la giustizia. Ed ecco perché l'Imam Ali, sia lodato dal Signore, ci consiglia di adottare il comportamento più vicino a quello del profeta Muhammad e di tutti gli altri profeti, siano lodati dal Signore, i quali nei confronti di tutti, persino dei loro nemici, erano il massimo della clemenza e misericordia.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Perdonare è una tradizione profetica tramandateci da loro per offrire maggiore serenità e pace alla società. La storia dell'Islam riporta numerosi episodi in cui il nobile profeta Muhammad, pace su di lui, al suo ritorno glorioso alla Mecca, dove aveva subito ogni offesa e ingiuria, non solo non si è vendicato dai miscredenti, bensì ha raccomandato ai fedeli di trattare con rispetto e clemenza tutti coloro che pochi anni prima gli avevano afflitto ogni tipo di sofferenza e danno. Perdonare il nemico nel momento della vittoria è il miglior modo di ringraziare del Signore per averci assistito nella battaglia, dandoci la possibilità di vincere il nemico. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Mamma Lì, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.